Vangelo di Luca, capitolo 5, una delle storie più conosciute dei Vangeli, leggeremo dal verso 17 al verso 26. La guarigione di un uomo che non aveva l'uso delle gambe. Nel Vangelo di Luca leggiamo: un giorno Gesù stava insegnando e c'erano là seduti dei farisei e dei dottori della legge venuti da tutti i villaggi della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore era con lui, con Gesù, per compiere guarigioni. Ed ecco degli uomini che portavano sopra un letto un uomo che era paralizzato e cercavano di farlo entrare, di metterlo davanti a Gesù. Non trovando modo di introdurlo a causa della folla, salirono sul tetto e, fatta un'apertura fra le tegole, lo calarono giù con il suo lettuccio in mezzo alla gente, davanti a Gesù. Ed egli, veduta la loro fede, disse: «Uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati». Allora gli scribi, i farisei, cominciarono a ragionare dicendo: «Chi è costui che bestemmia? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse loro: «Che cosa pensate nei vostri cuori? Che cosa è più facile, dire i tuoi peccati ti sono perdonati oppure dire alzati e cammina? Ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra il potere di perdonare i peccati, io ti dico», disse l'uomo paralizzato, «alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua». E subito egli si alzò in loro presenza, prese il suo giaciglio e se ne andò a casa sua glorificando Dio. Tutti furono presi da stupore, glorificavano Dio e, pieni di spavento, dicevano: «Oggi abbiamo visto cose straordinarie». Io credo che tutti voi conosciate questo passo, questa storia del Vangelo di Luca. Credo che più volte abbiate sentito insegnamenti, predicazioni su questa parola. Oggi il Signore mi mette davanti un fatto tramite questo scritto, ovvero che la salvezza di un tuo amico, la salvezza di un tuo conoscente, la salvezza di un tuo collega di lavoro può dipendere anche da te, dalla tua testimonianza. E la Bibbia ce lo insegna, e anche l'esperienza ce lo conferma, che nella Chiesa non sono tutti quanti ministri, nel senso dei ministeri, non sono tutti apostoli, non sono tutti profeti, evangelisti, pastori e dottori. E nel dire questo sono consapevole che lo sto ripetendo spesso di recente. Aggiungendo quest'oggi, non sono tutti monitori di scuola domenicale, non sono tutti responsabili dei giovani o responsabili di altre mansioni all'interno di una comunità, come questa per esempio. Ma è anche vero, la Scrittura ce lo insegna e anche la nostra esperienza ce lo rammenta, che per chi voglia farlo c'è posto per tutti per servire il Signore, perché la salvezza degli altri, di qualcun altro, può dipendere anche dalla tua testimonianza. Ora, osserviamo la situazione di questo racconto, la guarigione di questo paralitico. Sembra di trovarsi in un raduno di tante persone insieme. In questo caso si parla soprattutto di religiosi e altre persone che non sono menzionate, che si trovano in questa casa. Farisei, dottori della legge, provenienti da ogni parte di Israele. La casa è affollata dappertutto, probabilmente anche all'esterno. E Gesù che insegna. E a un certo punto la scena si modifica e l'attenzione viene richiamata su questo rumore che avviene sul tetto, vengono spostate le tegole e verrà anche giù qualcosa prima del lettuccio, nello scoperchiare quel tetto, non è così? E poi l'attenzione principale su questo lettuccio che viene calato con delle funi, immagino. Questa è la storia, questa è la scena, questa che potremmo rappresentare in maniera ben più chiara di quanto non abbia fatto io in questi pochi istanti. Ma veniamo al messaggio, perché la parola di Dio di oggi ci mette davanti a una compagnia. Questi che in un altro Vangelo, in quello di Marco, sono indicati come quattro che portarono quel quinto che era il paralitico. Una compagnia, e una compagnia di pronto soccorso. per intervenire a beneficio di coloro che non sono in grado di provvedere per loro stessi, una compagnia. Io credo che molti di noi abbiamo fatto parte di compagnie, soprattutto quando eravamo più giovani, ma ancora oggi possiamo dire che quella compagnia non esiste più. Voglio, Signore, che ognuno di noi consideri quale è la compagnia di cui facciamo parte. Che cosa verrà detto di noi? Faceva parte di quella compagnia. Anche coloro che erano interessati a migliorare la società e che hanno ucciso degli uomini facevano parte di alcune compagnie. Ma voglia, Signore, che la parola di oggi ci porti a considerare quei quattro, che dovremmo essere ognuno di noi, che portarono quel paralitico a Gesù, come l'amico descritto nel libro dei Proverbi. È descritto così, è più affezionato di un fratello, l'amico, quello vero, è più affezionato di un fratello, è l'amico che ama in ogni tempo ed è nato per essere un fratello nella sventura, ovvero che si mette insieme ad altri amici come lui, dello stesso tipo di sentimenti, di valori, che non appartengono alla società civile, ma alla realtà dell'amore e quindi a quello che Cristo Gesù ci insegna, a noi che siamo credenti, ovvero disposti a mettere loro stessi insieme e a dedicare del tempo e a destinare le risorse più importanti, soprattutto di quando si è più giovani, quando le energie sono ancora più forti, a beneficio di coloro che non sono in grado di provvedere a loro stessi, come questo paralitico. E qui io voglio ricordarvi questa compagnia di pronto soccorso. Si sono messi insieme, il messaggio ci invita oggi, mettiamoci insieme come compagnia di pronto soccorso. Non sono parole della Bibbia queste, intendo dire il pronto soccorso non lo troviamo scritto nella Bibbia. E anche la parola compagnia che invece troviamo spesso viene tradotta come compagni d'opera oppure collaboratori. I compagni d'opera dell'Apostolo Paolo, i collaboratori dell'Apostolo Paolo, coloro che collaboravano per costruire il Regno dei Cieli nel loro tempo, a beneficio magari, come in quel caso, di una sola persona. A questo ci chiama la parola di oggi. Ora, chi fa parte di questa compagnia di pronto soccorso? Già il nome stesso lo dice, ogni caso sarà un caso a sé. Deve essere disponibile ad affrontare gli ostacoli che si presenteranno inevitabilmente di fronte a loro. E il primo di questi ostacoli è quello dei propri limiti. Guardate che non ci stiamo occupando qui di un aspetto minore, forse anche quello di una guarigione fisica è una questione importante che cambia la vita della persona. Vi immaginate quell'uomo che viveva da non sappiamo quanto tempo su quel lettuccio, non aveva abilità proprie per muoversi, per camminare, non poteva lavorare, dipendeva dalla pietà degli altri, dalle elemosine. Come gli sarà cambiata la vita all'istante? Noi non abbiamo queste capacità in noi di guarire un infermo e neanche abbiamo, come poi è successo per lui, capacità di perdonare i peccati, di salvare l'anima di queste persone. Quindi la prima domanda che diventerebbe per noi un ostacolo è: ma io non ho le qualità, non ho capacità, e ci potremmo fermare di fronte a tutto questo. Ma sappiamo che chi guarisce il corpo e chi guarisce l'anima non ha limiti nel farlo, si chiama Gesù. Ecco che allora dobbiamo in questo caso guardare a quello che è scritto in questo testo, per esempio nel verso 17, dove Luca prende atto di un fatto che la potenza del Signore era con Gesù, con lui, per compiere guarigioni. Noi guardiamo i nostri limiti, non sono capace di guarire, ma la potenza era su Gesù e sarà sempre su Gesù per poter guarire, per poter salvare. E di conseguenza non scoraggiamoci per i nostri limiti personali, ma portiamo i nostri amici, portiamo i nostri conoscenti davanti a Gesù, superando gli ostacoli. E apro e chiudo velocemente una parentesi. Tu puoi far parte di una compagnia e non avere tanti talenti, tante virtù, ma considera che magari in quella compagnia nella quale ti trovi ci sono altri che possono avere quei talenti, e quando li mettiamo insieme, la somma dei nostri talenti, anche se tu ne hai uno, ma ci sarà un altro che ne ha due, ci sarà un altro che ne avrà cinque, mettiamoli insieme i nostri talenti e vedremo quale potenza verrà da tutto questo. Il secondo ostacolo è l'esempio che viene dagli altri. E lì io vi invito, come altre volte ho già fatto, a leggere la scrittura soffermandovi sui particolari del testo. Ce ne sono alcuni che sembrano del tutto ininfluenti per comprendere che cosa ci stia dicendo quella parola. Possono passare quindi inosservati. Ma qui lo Spirito Santo prende Luca e gli mette dentro nella mente un segnale, un campanello, e gli dice: stai attento, osserva bene, tu che sei andato a informarti di come stavano i fatti, perché Luca non era presente, osserva bene. E lui nel verso 17 ci fa notare che quei religiosi erano tutti seduti. L'esempio di quelli che sono seduti. Gesù è presente, Gesù sta insegnando, tutti quelli che sono seduti. Può essere un esempio con grandi capacità di influenzare altri, a rimanere seduti al loro posto. C'era una quantità di gente che aveva bisogno di Gesù. E quando è così, è bene che qualcuno si alzi e dia una mano a Gesù, se possiamo in qualche modo, lo dico a livello figurativo quantomeno, se possiamo essere noi di aiuto a Gesù. Ma non si tratta di aiutare chi ne ha bisogno, Gesù non ha bisogno del nostro aiuto, ma di essere quegli uomini, quelle donne che fanno parte di una compagnia di pronto soccorso e si tirano su le mani anziché rimanere seduti al loro posto. Sia benedetta quindi ogni compagnia che non bada a un esempio sbagliato che dovesse provenire dagli altri, ma che prende l'iniziativa, va avanti e fa quello che l'amore spinge a fare. Fratelli, ci sono altre compagnie di pronto soccorso che Dio benedica per il loro impegno nell'ambito sanitario, nell'ambito sociale, ma quello che riguarda il messaggio di oggi rivolto alla Chiesa di Cristo Gesù è che ogni iniziativa, per quanto lodevole, si fermerà lì se non è basata sull'amore. Ma questa compagnia alla quale siamo invitati a far parte, questo ha dentro l'amore di Dio e di conseguenza non ci faremo fermare di fronte agli ostacoli, anche dell'esempio più negativo vicino a noi, ma ci muoveremo sulla spinta dell'amore di Cristo che è dentro di noi. O siamo stati conquistati da altro? Io sono stato conquistato dall'amore di Dio e di Cristo Gesù e anche dalla testimonianza di molti di quel tempo, di quando ero un ragazzo, a partire da mio padre e da mia madre, che mi hanno presentato un Vangelo vivo basato su una croce che non è il legno che qualcuno adora, ma su colui che è stato crocifisso e che è risorto dalla morte per dare a me personalmente vita, a me con voi e vita eterna. Qual è il terzo ostacolo? Quello che dice la gente. Quello che dice la gente. Alcuni sono più disponibili ad ascoltare il pensiero della gente che non il pensiero di Gesù. Probabilmente noi non saremo mai chiamati a fare delle cose eclatanti, a scoperchiare un tetto, a fare del polverone da tutte le parti e calare giù un paralitico su un lettino attaccato a qualche fune. Forse questo non lo faremo mai. Ma intorno a noi ci potrà essere qualcuno che ti dice: ma chi te lo fa fare? Non so se qualcuno ha fatto questa esperienza. Ma chi te lo fa fare? Anni fa ho partecipato da invitato a un matrimonio. Era una coppia giovanissima e il pastore che li ha sposati e che ha predicato quel matrimonio, mio carissimo amico, ha predicato su questo passo, questo del Vangelo di Luca e di questi quattro amici che avevano messo insieme le loro risorse per portare Gesù quel paralitico a un matrimonio. Aveva parlato del servizio cristiano che avrebbe potuto riguardare quella coppia di giovanissimi per tutto il resto della vita. E al termine della cerimonia un parente stretto, un amico, un mio amico, venne da me e mi disse queste parole: che predica esagerata. Non credi che sia stata una predica esagerata? Sono giovani, devono godersi la vita. Che senso ha predicare del servizio cristiano a una coppia che si sposa? Sono passati tanti anni. Questa giovane coppia, ora nell'età della maturità, ha due bambine, due ragazzine. e serve il Signore a tempo pieno, entrambi, marito e moglie, servono il Signore a tempo pieno. Qual è la morale dietro queste parole? È che la gente non può capire dal di fuori, non può capire che cosa voglia dire per un credente essere strumento di Dio per la guarigione di un corpo o per la salvezza di un'anima. Dal di fuori queste cose non si possono comprendere. E a riguardo del godersi la vita, non possono capire che questa è la nostra vita. La nostra vita non è un ripiego, essere evangelici, il diventare evangelici, il crescere in una famiglia evangelica, non è un ripiego, non è un male che va accolto così com'è in attesa di fare scelte più coraggiose. Ma per i veri credenti, servire Cristo ed essere d'aiuto a quanti sono nella sofferenza è la nostra vita. Ma dal di fuori, naturalmente, questo non lo potranno comprendere. Ma per coloro che invece l'hanno capito. Fratelli e sorelle, qui si tratta di avere il coraggio di non ascoltare troppo la voce di quelli che dal di fuori ci dicono: ma chi te lo fa fare? E invece badare di più a quello che Gesù stesso ci vuole dire ancora oggi con questa parola, per entrare a far parte di una compagnia di pronto soccorso. Voglio finire. Vi ricordate quando all'inizio dicevo: non tutti sono apostoli, non tutti sono monitori? Bene, fratelli, tutti quelli che amano. Sei tu tra quelli che ama? Tutti quelli che amano possono entrare a far parte di questa compagnia di pronto soccorso. Tutti quelli che amano possono chiedere a Dio di essere aiutati. Si tratta proprio di dire: Signore, aiutami a scegliere le sane compagnie nella Chiesa, sia un'unica compagnia possibilmente, ma che, Signore, Tu mi possa aiutare al di fuori a scegliere la compagnia giusta. Una compagnia giusta è una compagnia vincente, è una compagnia che vince attraverso colui che ha vinto per primo e seguendo il quale noi vinceremo per sempre, Cristo Gesù. Chi è il capo della tua compagnia? Chi è il trascinatore? Chi è il leader della tua compagnia? Ci dovremmo chiedere: Signore, aiutami a scegliere una compagnia nella quale Tu sia il capo, Tu sia il leader, Tu sia il trascinatore, Tu, Cristo Gesù, sia tutto questo, in modo che anch'io possa essere parte di una compagnia di pronto soccorso vincente. E anche tu potrai, alla fine, vedere come Dio opererà per mezzo della tua fede. Ricordate i limiti? Non sono capace? La fede che va oltre i limiti. Tu vedrai Dio operare per mezzo della tua fede insieme agli altri. E se nel tempo di quel racconto, l'ultimo verso che abbiamo letto diceva che ci fu molto spavento, per noi non ci sarà bisogno di spaventarsi, anzi, ma potremmo anche noi dire: oggi abbiamo visto cose straordinarie. Nel tuo oggi, nel tuo domani, facendo parte di questa meravigliosa compagnia di pronto soccorso che è la Chiesa, ma anche di gruppi più piccoli all'interno che possono decidere di andare in soccorso a un giovane o un anziano nel bisogno, portando a Cristo Gesù coloro che non sono in grado di farlo personalmente, tu costruirai per il Regno dei Cieli, tu, io, noi tutti insieme, per la gloria di Dio e di Cristo Gesù, il Signore, il benedetto in eterno. Amen.